Music. Arthur Bliss, raccontato da Alessandro Macchia.
Giovane di Ralph Vaughan Williams e di Gustav Holst, ma più anziano di William Walton e soprattutto di Benjamin Britten, Arthur Bliss appartiene a una sorta di interregno generazionale del secondo rinascimento musicale inglese, a quella generazione del 90 di cui erano parte anche Herbert Howells e Eugene Goossens. Bliss era nato infatti il 2 agosto del 1891. Dal punto di vista della fortuna postuma, Bliss è rimasto schiacciato fra quei due blocchi, ma il ruolo che giocò negli anni 20 fu di importanza capitale per gli sviluppi della musica inglese. E compositori come Vaughan Williams o John Ireland avevano già spostato la loro attenzione verso le cose di Francia, ma Bliss vi si immerse a tal segno da profilare un caratteristico neoclassicismo insulare. Prendiamo una composizione come Conversation per flauto, oboe, violino, viola e violoncello. I cinque pezzi di Conversation hanno sì una vena melodica di radici edoardiane, ma dotata di scarti espressivi che richiamano inequivocabilmente il gruppo francese dei Sis. E in questa direzione si colloca pure lo studio delle possibilità eccentriche di combinazione degli strumenti in seno alla musica da camera. E Britten, il Britten degli anni 30, deve molto a Bliss. Per esempio, nel britteniano ciclo vocale di Our Hunting Fathers, l'utilizzo della voce umana come uno strumento deriva incontestabilmente da Roth, dove Bliss, per le stesse ragioni espressive, affida al soprano una serie di sillabe senza senso. Si tratta di quelle ricerche sul suono che facevano storcere il naso a Stanford. Stanford aveva avuto per un po' di tempo Bliss come allievo di composizione al Royal College of Music ed era solito dire che colui che non è in grado di scrivere nulla di bello si butta sul bizzarro. Di poco precedente a Roth è Madame Noi. Il brano è del 1918 per l'esattezza e sebbene venisse seguito il 23 giugno del 1920 da un insieme di soprano, flauto, clarinetto, e fagotto, arpa, viola e contrabbasso. Bliss lo definiva un witchery song, una canzone stregata, e lo considerava come il suo vero opus 1. Chi è dimestico con i cabaret songs di Britten vi riconoscerà più di uno spunto. She's sure.
gone to bed and 'tis 12 o'clock. When she hears from the cupboard a muffled knock. Once, twice, again, and then a bone. And the voice that whispers, give back my bone. Old Madam Nye has jumped from her bed to the cupboard door. She has pressed her head, and clear is a bell that comes that moan, and a whisper, give back, give back my bone. She's opened the cupboard and window wide, and hurled the talkative bone outside. She watches it sink to the dueling ground, and hears it fall with a piercing sound.
L'interesse di Bliss per la musica di Ravel, di Debussy, dei Sis e la particolare attenzione verso lo Stravinsky neoclassico non erano disgiunti da una particolare ammirazione per la musica di Elgar. Era una stima invero reciproca, tant'è che nel 22 Elgar commissionò a Bliss per il Free Choir Festival di Gloucester una composizione per orchestra, la Color Symphony, e quattro movimenti che prendono spunto dalle qualità dei colori. In seguito la stima di Elgar si affievolì. In una lettera dell'8 novembre 1928 Elgar scrisse: «Mio caro Bliss, in tutta franchezza io sono rimasto estremamente deluso dal modo in cui si è sviluppata la tua musica. Io ho nutrito grandi speranze per te. Ho avuto affetto. Ti sembrerà volgare se aggiungo che commercialmente non ti occupi del successo delle tue opere. Un lato sfortunato dell'arte, che gente come noi senza un soldo ha sempre con sé e cerca di ignorare. Io speravo che tu fossi pronto a offrire qualcosa di molto grande alla musica moderna, il progresso della quale mi è molto caro. E invece sembra che tu sia diventato un mero paragrafista». Queste sono le severe parole di Elgar a Bliss, che in ogni caso proprio in quel 1928 dedicò a Elgar una pastoral, Leistrum the White Flocks. Gli anni venti rappresentano un momento estremamente delicato per Bliss sul piano emotivo, e allora noi dobbiamo fare qualche passo indietro e dobbiamo risalire al 1914, perché Bliss fu uno di quegli entusiasti giovani che allo scoppio della Grande Guerra non esitarono un attimo ad arruolarsi. Il 4 agosto del 14 l'Inghilterra entrò in guerra contro gli imperi centrali e il 6 agosto Bliss era già arruolato per il continente. Fu ferito due volte, subì anche un attacco con il gas e nella sua autobiografia As I Remember, come io ricordo, del 1970, racconta: «Ho trovato che in Francia l'apprezzamento della bellezza di un momento era intensificata dal sordido contrasto attorno. I sensi erano molto più attenti alle visioni e ai suoni, che passavano inosservati in tempo di pace perché dati per scontati, ma una farfalla che si posava su un parapetto di trincea, i canti di un tordo, un arcobaleno improvviso diventavano dei fenomeni infinitamente preziosi. E in effetti la pura gioia di essere vivi era più apprezzata perché c'era la possibilità continua della morte improvvisa». Per Bliss l'esperienza più tragica fu la morte del fratello minore Francis Kennard, un poeta, pittore, un abile clarinettista. Il fatto accadde il 28 settembre 1916 a causa di una scheggia di un proiettile a Thiepval nell'offensiva sulla Somme. Bliss elaborò con estrema difficoltà questa perdita, e preda di laceranti sensi di colpa per essere lui un sopravvissuto. Per elaborare il lutto compose una sinfonia di guerra per voce recitante, coro e orchestra intitolata Money Heroes. Quest'opera è dedicata espressamente al fratello e agli altri compagni morti sul campo di battaglia. Il titolo di Morning Heroes, Eroi del mattino, viene da un verso di una poesia di guerra di Robert Nichols, Alba sulla Somme. Ma la sinfonia si sviluppa su una sequenza letteraria alquanto eterogenea. E si va da alcuni brani dell'Iliade alle Foglie d'erba di Whitman, dalla poesia di guerra di Wilfred Owen ai versi del poeta cinese Li Po. Secondo questa struttura, la guerra appare come un fenomeno senza tempo, dove è possibile far coesistere idealmente il volto del fratello con quello dell'Ettore omerico e di tanti altri eroi del passato. È insomma un processo di estrema e sofferta sublimazione della figura del combattente. Ma con Morning Heroes siamo già nel 1930. E in quegli anni 30 comincia anche la carriera di Bliss come autore di musica per film. Fra il 36 e il 56 lavorò per 9 pellicole. La più celebre è Things to Come, regia di William Cameron Menzies e produzione di Alexander Korda. E in Italia il film passò con il titolo La vita futura. È un film sulla guerra, tratto da un romanzo di Herbert George Wells. È un film avveniristico e pieno di presagi che si sviluppa su un arco di tempo di 100 anni, dal Natale del 1940 al 2036. Si racconta infatti di una lunga guerra scoppiata nei primi anni 40 che riconduce la società umana allo stadio di vita del Medioevo. Una guerra che dura fino all'avvento di una società ipertecnologica. È un film che per tanti aspetti prefigura la nostra epoca, il dominio della scienza, una società beata delle più straordinarie comodità, ma a prezzo di una vita priva di significativi slanci individuali. È curioso vedere, fra le altre cose, i dispositivi a schermo piatto attraverso cui gli uomini della città di Everytown comunicano e sembrano i nostri tablet. Il film fu girato sotto la più completa supervisione di Wells. E Wells desiderava una completa sintesi di suono e immagini. Nella sua visione delle cose, il compositore doveva essere un comprimario nella realizzazione del film, e Wells stesso scelse il compositore e chiese che la musica fosse composta ancor prima di girare il film. Alla domanda se possano la musica e una storia essere associate per realizzare l'abolizione della guerra, Wells rispondeva: lo spettacolo marcerà con la musica, naufragherà nel silenzio e si leverà col tuono come richiedono i suoi effetti. Alcuni anni dopo aggiunse che la musica era parte dello schema costruttivo del film e il compositore, Mr. Arthur Bliss, era praticamente un collaboratore nella produzione. In questo, come in altri rispetti, il film, dice ancora Wells, era sperimentale. Sequenze sonore e sequenze d'immagini erano strettamente interconnesse. La musica di Bliss non era intesa per essere appiccicata, era parte del disegno. La musica ebbe un successo tale da indurre Bliss a rielaborarla come suite orchestrale. Ascoltiamo una parte della lunga, celebre sequenza della costruzione del nuovo mondo. Nel 1942 Bliss ebbe l'incarico di direttore musicale della BBC. Nel 50 fu nominato cavaliere e nel 53, alla morte di Arnold Bax, assunse il prestigioso incarico di maestro di musica della regina. Il successore di Bax avrebbe dovuto essere William Walton, ma ancor prima che venisse ufficializzato l'invito, Walton si smarcò. Di questo incarico Bliss ci ha lasciato una divertente riflessione. Vediamo quel che dice. I doveri del maestro non sono stabiliti dalla carta ora persa dei primi del XVII secolo, quando implicava che egli dirigesse la banda reale, provvedesse musica per le occasioni reali e gli intrattenimenti per la corte. Ma ci sono due clausole nella carta originale che mi piacerebbe ripristinare per prime. Che il maestro di musica non possa essere arrestato. Sarebbe bello lasciare la mia auto a Piccadilly Circus un giorno e citare la carta. E secondo, che il maestro di musica sia esentato dal pagare le tasse. Sulla carta Bliss era diventato un uomo molto potente, ma forse solo fino a un certo punto, perché quel che successe nel 62 racconta la storia di una partita persa. Parliamo delle celebrazioni per l'inaugurazione della nuova cattedrale di Coventry. Le principali commissioni erano arrivate a Bliss, a Britten e a Michael Tippett. E Britten compose il War Requiem, Tippett l'opera King Priam e Bliss la cantata The Beatitudes. Bliss oggettivamente godeva di una priorità in un certo qual modo istituzionale, per cui le sue beatitudini avrebbero dovuto aprire ufficialmente la cattedrale. È un lavoro in cui le beatitudini del Vangelo secondo Matteo sono intercalate a poesie di Henry Vaughan, George Herbert, Dylan Thomas e Jeremy Taylor. E la cantata era stata concepita anche in funzione del nuovo organo a quattro manuali della cattedrale, un Harrison and Harrison, ma alla fine accadde che a inaugurare la cattedrale fosse il War Requiem di Britten e The Beatitudes furono spostate in un teatro di secondo piano, il Belgrade Theatre, e dove c'era un semplice organo elettrico Hammond e coristi e orchestrali erano compressi in uno spazio angusto. Si può facilmente immaginare come l'esecuzione fosse un mezzo fallimento. Ora, ufficialmente lo spostamento fu necessario per l'esigenza di altre prove del War Requiem, ma fu fatto anche un comunicato stampa in cui si diceva che il cambiamento era in programma da diversi mesi. Fatto sta che però Bliss venne a saperlo solo all'ultimo minuto. Fu davvero così oppure alle spalle c'era qualche macchinazione di Britten, che a corte godeva di straordinari favori e amicizie? Di queste manovre, ahimè, Britten era capacissimo. The Beatitudes ebbe l'onore di una esecuzione nella cattedrale di Coventry soltanto nel 2012, sotto la direzione di Paul Daniel.
Thank you.
Comunque sia andata la faccenda di Coventry, in occasione del 75esimo compleanno di Bliss, Britten inviò una lettera di auguri sentitissima. Caro Arthur, nella mia adolescenza tu, 20 anni più anziano di me, eri l'avanguardista di Rout e di Conversation e osavi imprese parigine, forse apocrife. Tu eri quasi un mito. Per me il vivace avanguardista di Madame Noy si affaccia dall'aureola argentata di oggi. Beato tu che puoi preservare la giovanile esuberanza senza la giovanile immaturità. Così il giovane di oggi troverà forse difficile raffrontare il maestro di musica della regina con l'avanguardista del 1920. Se non sono ciechi, noteranno che quella della giovinezza è la stagione delle gioie, non della responsabilità. Intorno ai 25 anni giunge il piatto della responsabilità e una volta su di essa siamo lì per sempre. Tu, Arthur, ci hai donato 50 anni di responsabilità. Pochi dei tuoi ragazzi non sono stati aiutati direttamente o indirettamente dalla tua pratica benevolenza. La musica britannica e la musica in generale si è giovata della tua esperienza e saggezza. Dalla BBC al British Council, alla Performing Rights Society, per nominarne solo alcune. E non dimentichiamo le tue composizioni, di cui così tante società corali e orchestrali, cantanti e gruppi da camera continuano a godere. E questo è l'appassionato saluto di Benjamin Britten. Una delle obiezioni solitamente mosse a Bliss era ed è che progressivamente si fosse fatto assorbire dall'establishment e ciò avrebbe condizionato e nuociuto all'evoluzione della sua creatività. E lui stesso vi ironizzava sopra, soleva dire «Ero un enfant terrible e sono diventato un gran papà». A tutti gli effetti la musica di Bliss, dagli anni 40 in poi, tende a indulgere in seduzioni epidermiche o nelle ormai disusate maniere pastorali, semmai con qualche velleità di espressione spirituale come nelle Meditations on a Theme by John Blow del 55. E lo spettro del paragrafismo evocato da Elgar ha spesso la meglio. Bliss morì il 27 marzo del 1975. Compose fino all'ultimo. Dall'ampia produzione di Bliss, che spazia fra tutti i generi, emergono anche tarde gemme. Fra queste, il concerto per violoncello del 1969-70. In alcune note di presentazione, Bliss scrisse che non c'era nessun problema per l'ascoltatore, solo per il solista. Ma il solista dell'omaggio era Mstislav Rostropovich.
Thank you.
Il 2 agosto 1891 nasce a Londra Arthur Bliss. Alessandro Macchia lo ha raccontato a Wikimusic.